Manca poco alla fine dell'anno e come alla fine di ogni anno è il momento di ripercorrere le notizie più importanti. Il mondo dell'informazione quest'anno è stato monopolizzato da un unico argomento, il Covid, trattato spesso in maniera superficiale, allarmistica o sensazionalistica. Ma nel frattempo non è che non siano successe altre cose o che il resto del mondo si sia fermato. Perciò ecco a voi una raccolta in ordine sparso delle 12 notizie più importanti che magari ci siamo persi proprio per via del Covid. Io sono Andrea dell'Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, se avete avvertito una leggera sensazione di déjà vu, è normale perché l'intro di questa puntata è esattamente uguale a quella di un anno fa. Cioè, ho copiato e incollato l'intro della puntata del 30 dicembre 2020 e se non ci credete, andatevela a riascoltare. Arrivati a questo punto, direi che ce lo possiamo anche dire. Il 2021 è stato un 2020, ma meno originale. Ma proprio per questo può essere utile dare uno sguardo anche a tutte le cose belle che sono successe quest'anno, nonostante il Covid. Partiamo da due notizie legate alla salute degli ecosistemi. Ad esempio, a novembre i coralli in Australia si sono riprodotti in proporzioni record. La barriera corallina è un ecosistema che, lo sappiamo, è fondamentale, importantissimo per la salute del pianeta, ma è minacciata dall'azione dell'uomo, in particolare sembra dal riscaldamento climatico dal riscaldamento degli oceani e dalla acidificazione degli oceani, che sono entrambe conseguenze dirette del riscaldamento globale. Tant'è che negli scorsi anni si è assistito all'allarmante fenomeno del cosiddetto sbiancamento dei coralli, ma quest'anno, nonostante appunto siano considerati ecosistemi in crisi, nella notte di martedì 2 novembre i coralli, che formano la grande barriera corallina in Australia, hanno rilasciato in massa e in modo simultaneo sperma e uova in proporzioni veramente impressionanti, più del normale, dando vita a uno spettacolo davvero incredibile. Tutte le specie di coralli presenti nella barriera hanno contribuito a questo spettacolo, riproducendosi in sequenza una dopo l'altra in un valzer di colori che chi ha osservato il fenomeno ha definito magnifico, incredibile e non lo so, è stato quasi un segno di speranza, che dimostra ancora una volta la resilienza degli ecosistemi naturali. La seconda notizia importante del 2021 per quanto riguarda appunto la salute degli ecosistemi è che quest'anno diverse specie hanno dato forti segnali di ripresa. A luglio, ad esempio, la Cina ha dichiarato il panda gigante non più a rischio estinzione e in generale il miglioramento della fauna selvatica cinese è stato importante quest'anno, così anche come negli scorsi anni, ed è dovuto soprattutto all'impegno del paese nel creare un sistema ampio di riserve naturali con lo scopo di proteggere tantissime aree che hanno una rilevanza appunto ecosistemica notevole. Già alla fine del 2019 pensate che la Cina aveva 11.800 riserve naturali che coprivano complessivamente il 18% della superficie del paese. E assieme al panda gigante, in Cina la popolazione di diverse specie rare è tornata gradualmente a crescere, fra cui tigri siberiane, elefanti asiatici, ibis crestati, antilopi tibetane e cervo milu. Ricordiamoci che al di là del dispiacere per gli animali carini, simpatici e belli che scompaiono, ogni volta che si estingue una specie, il suo patrimonio genetico, unico frutto di milioni di anni di evoluzione, scompare per sempre. Quindi il fatto che tante specie, alcune specie perlomeno, si stiano riprendendo e stiano invertendo la rotta dall'estinzione è sicuramente un ottimo segnale, anche perché ogni specie che scompare rende gli ecosistemi un po' più fragili, il nostro pianeta un po' più povero e anche un po' inadatto ad ospitare anche noi. Ok, terza buona notizia di quest'anno è che il 30 giugno è stata una giornata storica per la protezione degli animali, perché in quella data la Commissione europea si è impegnata a eliminare le gabbie negli allevamenti di animali in tutta l'Unione entro il 2027, facendo seguito a una cosiddetta ICE, Iniziativa dei Cittadini Europei, che è appunto un'iniziativa dal basso dei cittadini di vari paesi europei che hanno raccolto 1,4 milioni di firme per appunto promuovere una legge a livello europeo di iniziativa popolare. Non c'è ancora una proposta di legge vera e propria da parte della Commissione, ma appunto la Commissione stessa si è impegnata a presentarla entro il 2023. Ed è un passo in avanti verso quello che dovrebbe essere un po' l'obiettivo successivo e principale, che è l'eliminazione degli allevamenti intensivi, che sono una delle principali cause della crisi climatica, oltre che appunto ovviamente una fonte di sofferenze atroci per altri animali. Ok, quarta buona notizia: a ottobre per la prima volta l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha approvato un vaccino contro la malaria. Di vaccini si è parlato fin troppo e anche abbastanza male quest'anno, ma oltre a quelli tanto dibattuti per il Covid c'è stato un altro vaccino che potenzialmente può avere un impatto maggiore, persino maggiore, ovvero il vaccino per la malaria. La malaria è una malattia che miete circa 400.000 vittime ogni anno e 2/3 di queste sono bambini che hanno un'età inferiore ai 5 anni, quindi è una malattia che ha un impatto devastante, con la differenza rispetto al Covid che il 94% dei casi di malaria si registra in Africa e quindi riguarda meno i paesi con le economie più grosse, quindi è anche meno interessante da quel punto di vista. Ma appunto c'è questa importante novità: il nuovo vaccino non sembra molto molto efficace perché previene solo il 39% dei contagi e il 29% dei casi gravi, ma pare che se unito ai comuni farmaci antimalarici possa ridurre fino al 70% ricoveri ospedalieri e decessi. E dopo l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, appunto l'approvazione, la società che lo produce, la GSK, si è impegnata a fornire fino a 15 milioni di dosi all'anno ai paesi in cui la malaria è considerata una malattia endemica, quindi insomma, dove è fortemente radicata, con una maggiorazione sul prezzo di produzione che non superi il 5%. Quindi c'è anche una sorta di calmierazione dei prezzi. Ok, passiamo ad altro. Quinta notizia importante del 2021, molte nazioni hanno introdotto norme stringenti per quanto riguarda gli imballaggi e stanno sperimentando sistemi di deposito cauzionale. Non in Italia, in questo caso, purtroppo, dove il recepimento della normativa europea SUP, Single Use Plastics, è stato un discreto pastrocchio, perché ci abbiamo infilato di mezzo le plastiche biodegradabili, facendo un gran casino. Ma in altri paesi è andata decisamente meglio. Ad esempio la Francia ha annunciato lo stop agli imballaggi usa e getta per moltissimi prodotti ortofrutticoli da gennaio 2022, quindi adesso, e l'eliminazione della plastica usa e getta da tantissimi prodotti e da tutti gli imballaggi entro il 2040, oltre a misure per favorire il riutilizzo degli oggetti, la lotta all'obsolescenza programmata e il miglioramento dei sistemi di produzione. In Spagna dal 2023 non saranno più venduti in imballaggi di plastica frutta e verdura confezionati in lotti di peso inferiore a 1,5 kg, quindi spariranno tutte quelle confezioni microscopiche e iperimballate di frutta e verdura, mentre in Germania dal 2023 ristoranti, bistrò e caffetterie dovranno poter vendere anche a domicilio, cioè devono poter offrire, sono chiamate a offrire anche a domicilio bevande e cibo da asporto anche in contenitori riutilizzabili senza che vi sia nessun costo aggiuntivo. Quindi insomma, forti segnali di miglioramento anche da questo punto di vista, passetti in avanti più o meno grossi, ma insomma comunque passi in una direzione sensata. Sesto punto, sesta notizia importante del 2021, è stato anche un anno importante per la riforestazione. Ad esempio, prima di volare a Copenaghen per partecipare alla COP26, di cui qui non parleremo perché non è che sia stato questo gran successo, i leader dei 20 paesi delle economie più grandi e inquinanti del mondo riuniti nel G20 hanno condiviso l'ambizioso obiettivo di piantare collettivamente 1.000 miliardi di alberi, concentrandosi sugli ecosistemi più degradati del pianeta e sollecitando anche altri paesi a unire le forze per raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile. E ovviamente sappiamo che il piantare alberi è una bellissima iniziativa se viene fatto bene, no? Se si cerca di, oltre a piantare alberi, di ad esempio riforestare, di ricreare degli ecosistemi, di favorire anche la riforestazione naturale, e si rischia che queste iniziative abbiano che siano un po' un boomerang e che facciano più danni che altri se le facciamo male. Ma comunque è un segnale importante quello che credo si sia voluto dare. Intanto a Basilea, sempre restando in tema, sono usciti i primi studi sugli effetti della strategia di rinverdimento della città, perché a Basilea da 15 anni è necessario predisporre un tetto verde per qualsiasi nuova costruzione o grossa ristrutturazione. Ce ne sono più di 4.000 adesso in città e la qualità dell'aria è migliorata incredibilmente, e anche quelli che sono i tanti orti che sono sorti su questi tetti, orti urbani, iniziano a svolgere un ruolo interessante anche per la resilienza alimentare della città. Quindi, insomma, un modello interessante da seguire, scopiazzare e prendere come ispirazione. Ok, settima notizia importante. Nonostante la crisi energetica, il 2021 è stato ancora un anno record per le energie rinnovabili. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, le nuove installazioni di energia pulita in tutto il mondo avrebbero raggiunto quota 290 gigawatt, battendo così il 2020, che a sua volta era stato un anno record e toccando un livello mai raggiunto prima. Le rinnovabili sono anche ormai incredibilmente convenienti ed economiche rispetto alle fonti fossili, da tutti i punti di vista. Tant'è che, e arriviamo al punto numero 8, anche la finanza se n'è accorta, il 2021 è stato un anno record anche per il cosiddetto divestment, ovvero il disinvestimento dalle energie fossili, al punto che potrebbe essere l'anno in cui il fenomeno ha superato un punto critico e si avvia a diventare la norma. Pur con tutti i loro limiti, grandi fondi di investimento hanno iniziato a spostare le risorse e i capitali con una velocità senza precedenti dalle energie fossili verso la cosiddetta green economy. Ad esempio la Harvard University, la Ford Foundation, la banca francese Banque Postale e tanti altri fondi e istituzioni finanziarie pubblici e privati hanno annunciato che avrebbero disinvestito dai combustibili fossili e investito appunto in energie rinnovabili e tecnologie verdi. Il che significa un sacco di soldi in meno per estrarre e bruciare petrolio, carbone e gas, anche se sul gas sì e no, perché poi qualcuno cerca sempre di rinfilarlo fra le energie finanziabili, è un sacco di soldi in più per fare cose almeno potenzialmente sensate. Poi certo, la finanza fa quel che sa fare, ovvero fa soldi, può farli un po' meglio, un po' peggio, ma sempre quello fa. Non possiamo chiedergli di cambiare il sistema economico o di cambiare il nostro modello sociale, cosa di cui ovviamente c'è altrettanto bisogno. Ma vi dirò che anche da quel punto di vista qualcosina di interessante è successo quest'anno, come ci dimostra il prossimo punto, il punto numero 9. Perché già nel 2020 abbiamo visto i primi spiragli, ma nel 2021 sono iniziati ad essere dei varchi interessanti in cui ci possiamo iniziare ad insinuare. Perché di cosa sto parlando? Sto parlando del superamento del concetto di crescita economica a livello istituzionale, a livello di ricerca. Se da un lato il PIL del mondo non è mai stato così grande, si appresta secondo le stime a superare la quota di 100.000 miliardi nel 2002 di dollari, dall'altro la sua popolarità inizia a essere messa in discussione. La pandemia ha mostrato ulteriormente e in vari modi che la ricchezza, la grandezza delle economie non vuol dire per forza benessere. Quest'anno l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha prodotto ben due documenti rivoluzionari in cui si dice chiaro e tondo, per quanto chiaro e tondo si possano dire queste cose a livello in ambito istituzionale, quindi usando tante se, periodi ipotetici e così via, ma lo dice abbastanza chiaro, che la crescita economica potrebbe essere inconciliabile con la sostenibilità ambientale, che è una roba che, detto fra noi, si sa già da diversi anni, non è poi questa grande novità, ma che lo dicano loro è sicuramente una grande novità. E che quindi tutto il paradigma della crescita verde, su cui si basa anche il Green Deal europeo, andrebbe perlomeno rivisto. E concetti come decrescita, post-crescita, economia della ciambella sono passati da essere appannaggio di quelli che volevano tornare a vivere nelle caverne, come li hanno definiti vari politici, almeno da noi, a essere modelli di ispirazione per alcuni organismi istituzionali sui cui report si basano le politiche dell'Unione Europea. Insomma, non una robetta da niente. Ok, passiamo al punto numero 10, il cambiamento del lavoro. Il lavoro ha cambiato faccia e sta cambiando faccia radicalmente. Ne abbiamo parlato da poco, ma ridiciamocelo anche per essere sicuri di sedimentare l'informazione. Negli Stati Uniti abbiamo osservato quello che è stato chiamato il Big Quit, ovvero una ondata di dimissioni senza precedenti nella storia, dimissioni di massa dal lavoro senza precedenti, per giunta in un periodo di stagnazione economica. In Islanda abbiamo visto la sperimentazione della settimana lavorativa corta che ha dato risultati incredibili con le persone che hanno lavorato meglio e persino di più, riducendo gli orari di lavoro, di più nel senso a livello di insomma, produttività, no? Per quello che vale. In Portogallo è stato proibito ai datori di lavoro e alle datrici di lavoro di mandare messaggi dopo l'orario previsto ai propri dipendenti e non lo so, diverse cose si stanno muovendo. Il lavoro è uno degli ultimi tabù, in Italia lo abbiamo anche messo nel primo articolo della nostra carta costituzionale, ma il tabù inizia un po' a scricchiolare e fra i tanti modi in cui dobbiamo trasformare la nostra società, uno è di sicuro ripensando il concetto di lavoro, per abbandonare un concetto di lavoro in quanto tale e ricollegarlo al senso di quello che facciamo. Siamo l'unica specie al mondo che si inventa modi inutili per impiegare il tempo. Il leone, quando ha lo stomaco pieno che ha mangiato, riposa. Noi invece cerchiamo lavoro. Vabbè. Comunque, venendo al punto 11, è anche vero che non possiamo riversare tutta questa responsabilità solo sulle spalle dell'individuo, perché per quanto sia possibile cambiare lavoro e riconnetterci profondamente con il senso delle cose che facciamo, e ce lo mostra molto bene Daniel Tarozzi nel suo ultimo libro Cambiamenti, spesso è anche più facile e più soddisfacente di quanto pensiamo, però è difficile immaginare che tutte le persone del mondo, che una società intera possa trasformare di punto in bianco la propria vita, lasciare i propri lavori per cercarne altri più sensati. Allora è importante al tempo stesso creare anche dei sistemi che facilitino questo passaggio. Tipo, ad esempio, un reddito di base universale che ci consenta un cuscinetto a cui appoggiarsi se lasciamo o perdiamo il nostro lavoro in attesa di trovarne un altro che sia in qualche modo più soddisfacente e più utile magari alla collettività. Ed ecco che il 2021, zitto zitto, anche da questo punto di vista, ci ha portato delle novità interessanti. In Galles, Spagna, Germania e nei paesi scandinavi stanno partendo o sono partiti esperimenti molto interessanti da questo punto di vista. In Kenya invece sono stati analizzati i risultati dell'esperimento condotto negli scorsi anni con risultati decisamente promettenti. Insomma, ci sono varie robe che si stanno muovendo e che continueremo a tenere d'occhio sul appunto lato reddito di base universale o simili, che appunto è un elemento molto importante quando parliamo di transizione della società. Ok, siamo arrivati all'ultimo punto e siamo quasi a 20 minuti, quindi ho un po' esagerato, ma vabbè, ci sta, puntata conclusiva dell'anno. È stato un anno di cambiamento politico e dei sistemi democratici. Almeno un pochino, dai, insomma, non esageriamo, non tanto, però un pochino sì. Non so se non è sufficiente, ma insomma, vabbè, vi spiego cosa voglio dire. Innanzitutto è apparso lampante, perlomeno a chi aveva gli occhi per osservare, come gli attuali modelli democratici, basati sulle elezioni, sui partiti, sui concetti di maggioranza e minoranza, sull'opposizione, sulla polarizzazione della società, siano obsoleti e profondamente inadatti a gestire situazioni di crisi come quella pandemica attuale. E, spoiler alert, avremo altre crisi, anche più gravi da affrontare nel prossimo futuro. Citando Wilson, fondatore della sociobiologia, colui che ha coniato il termine biodiversità e che ha immaginato per primo la biofilia, quindi insomma uno dei probabilmente pensatori più importanti dal punto di vista ecologico di questo secolo e che è scomparso 4 giorni fa, proprio sul fine del 2021, il principale problema dell'umanità è che abbiamo emozioni del paleolitico, istituzioni medievali e tecnologie da semidei. Ecco, sulle emozioni del paleolitico possiamo farci relativamente poco, sembra difficile, insomma, andare a intervenire lì, così come sembra difficile in questo istante invertire la corsa tecnologica. Però, ecco, invece, sulle istituzioni medievali qualcosina ci possiamo fare, un po' ci possiamo lavorare. E da questo punto di vista, nel 2021 abbiamo visto un seppur piccolo avanzamento nella diffusione di strumenti democratici diversi, dove la diversità di opinioni e di visioni del mondo possa convergere in decisioni più ricche e più stabili, senza che tutto si riduca a una questione di tifoseria o di fede addirittura. Alcuni esempi, ad esempio il Cile ha avviato un processo molto partecipato di riscrittura della propria Costituzione con un'assemblea costituente in cui hanno trovato ampio spazio rappresentanti di culture diverse come quelle indigene. In Francia il governo Macron ha accolto con un pacchetto di leggi le proposte emerse dall'Assemblea dei cittadini per il clima, un'assemblea deliberativa da cui erano emerse appunto proposte molto interessanti, che poi sono state recepite così così dal governo, però meglio che niente. In tutto il mondo Extinction Rebellion sta proponendo le assemblee deliberative dei cittadini come strumento decisionale per affrontare la crisi climatica, altra cosa interessante. Il movimento della transizione ha sperimentato in diversi paesi del mondo la metodologia Local Transformation Toolkit, LTT, che utilizza in maniera integrata la sociocrazia 3.0 assieme a un'altra miriade di strumenti di analisi e intervento sistemici. Insomma, la sperimentazione fra l'altro è in fase molto avanzata e i risultati sono davvero incoraggianti. Insomma, vedendo così, non è stato poi da buttare questo 2021 dal punto di vista dei modelli democratici e in generale ne sono successe di cose interessanti. Ho provato a riassumervene alcune, se ne ho dimenticate altre scrivetemele nei commenti, segnalatemele, magari ne parliamo nei prossimi giorni. Noi ci aggiorniamo il 3 gennaio ad anno nuovo con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 puntuali sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che cambia. Io vi saluto per l'ultima volta in quest'anno e ci vediamo anno nuovo e vi ricordo, questa volta insomma ha anche senso dircelo, che chi si rassegna è perduto.